Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere, il cittadino come persona ma anche titolare di diritti, e questo è l'argomento centrale di Francamente. Intanto saluto gli ospiti studio, l'assessore alle pari opportunità Sergio Tatarano e la docente Giorgia Martini dell'ITIS Fermi di Francavilla Fontana. Intanto voglio iniziare con l'assessore Tatarano, perché pochi giorni fa si è concluso un concorso molto interessante, la prima edizione. Si tratta di un concorso artistico, Ciò che non si dice non esiste, ed è stata Francesca Andriulo, studentessa 17enne di Francavilla, ad aggiudicarsi il primo premio. Assessore, di cosa si tratta?
Intanto buonasera. Noi stiamo premendo moltissimo fin dal nostro insediamento sull'aspetto della visibilità femminile, quindi anche questo concorso andava, diciamo, in quella direzione, che è appunto quella di sottolineare come il linguaggio, come il modo in cui noi ci riveliamo quello che è il mondo femminile possa incidere poi su aspetti anche molto più evidenti, e che poi portano a quella che è anche la violenza di genere. In una locandina di alcuni mesi fa noi rappresentammo una sorta di iceberg che aveva alla punta i fenomeni di femminicidio e alla base comportamenti molto più banali, quali possono essere appunto gli stereotipi di genere oppure il linguaggio sessista. Ecco, non a caso noi abbiamo tempo fa adottato una delibera proprio su questo argomento, sull'argomento del linguaggio. Quindi diciamo che in questo caso si chiedeva ai candidati di rappresentare una scena normale, quotidiana. Devo dire che la vignetta vincitrice ha colpito nel segno, perché sostanzialmente ci sono due bambini che spiegano qual è il lavoro svolto dai loro genitori quando uno dei due dice
si è giocato col doppio senso.
Si è giocato col doppio senso, insomma, si è dato in un caso uno diceva che il padre faceva il massaggiatore, nell'altro caso la massaggiatrice. È chiaro ed è evidente, ce lo ha spiegato anche benissimo Paola Cortellesi in un monologo che ha avuto molto successo, quanto appunto sia diversa il significato che si attribuisce ad una parola al maschile e al femminile. Ecco, quindi diciamo che è stata molto indovinata da questo punto di vista. Peraltro sono molto contento che la giuria, che era composta da tre esperte come Vera Gheno, Giorgia Vezzoli e Graziella Priulla, insomma, abbia poi impreziosito anche questo concorso, che era, devo dire, che è andato molto bene.
Allora, un primo esperimento in Italia è quello di monitorare le dinamiche di discussione su internet, ma non soltanto su internet, perché l'estate scorsa è stato varato, diciamo, un bando, comunque un regolamento. Questo regolamento in pratica disciplina il funzionamento dell'osservatorio, dell'osservatrice del linguaggio, ed è stata appunto individuata una rosa di candidati, è stato fatto tutto un percorso. Poi il Consiglio Comunale, soltanto pochissime, diciamo, settimane fa, anche lì in quella circostanza, in quel Consiglio Comunale, è stato anche licenziato il cosiddetto bilancio partecipato, che poi vedremo. Intanto la figura dell'osservatrice del linguaggio, dicevamo appunto, la scelta del Consiglio Comunale è ricaduta su Giorgia Martini, che è docente del Fermi di Francavilla Fontana, e a lei spetta, io dico, il non facile compito probabilmente di fornire indicazioni ai cittadini, così come diceva l'assessore Sergio Tatarano, per quanto riguarda anche l'uso del linguaggio sessista, l'uso rispettoso, non ostile, per quanto riguarda appunto quelli che sono gli strumenti di comunicazione. Viene spontanea domanda, chi te l'ha fatta fare?
Buonasera a tutti. Sì, sono Giorgia e sono stata nominata osservatrice del linguaggio per quanto riguarda il comune di Francavilla Fontana. diciamo che questa è una sperimentazione nuova, anche se il documento al quale comunque il comune di Francavilla Fontana ha aderito, che riguarda il manifesto della comunicazione non ostile dell'associazione no profit Parole Ostili, è un documento che sta facendo un po' il giro in tutta Italia, ma anche all'estero. Ho visto in pochi giorni fa che è arrivato anche in Russia. Diciamo che una serie di persone hanno deciso in qualche modo di realizzare un decalogo su quelli che sono i comportamenti corretti da tenere in un contesto in rete o comunque in un contesto social. Naturalmente io vengo chiamata a fare l'osservatrice, ma a volte questa parola risulta un po' pericolosa, tra virgolette, e mal interpretata, però normalmente diciamo che nell'ambito sociologico dire che una persona è un'osservatrice si serve soltanto a far capire il metodo che si sta utilizzando per fare ricerca in ambito sociale. Per cui in questo momento, per questo mandato che io ho avuto, sicuramente mi metterò a fare quello che sono comunque le attività che normalmente un osservatore fa, e cioè quello di andare comunque a guardare, ma a guardare con un occhio più attento, e guardare non tutto, ma andare a guardare determinate cose. Quindi sarà importante capire cosa io devo osservare, come devo osservare e quando io devo osservare, perché altrimenti significherebbe per me dover andarmi a fare i fatti degli altri, ma non è questo l'obiettivo di questa attività. Sicuramente grazie all'esplorazione nella rete di quelle che sono le forme di comunicazione che soprattutto stanno avvenendo tra il cittadino e l'amministrazione, perché diciamo che fondamentalmente noi parliamo di questo tipo di relazione e lavoreremo soprattutto su questo tipo di relazione, noi riusciremo comunque ad avere dei dati. E poi per quanto riguarda l'elaborazione di questi dati e l'interpretazione dei dati, sicuramente non sarò certamente io a dover dare delle regole, delle indicazioni o comunque a dover dare un mio giudizio. Lungi da me dare un giudizio, perché
lei darà una piattaforma, cioè quello che è stato il frutto di questa ricerca.
Certo, ovviamente. No, e tra l'altro questa ricerca sarà in itinere condivisa con i cittadini, perché stiamo pensando comunque di aprire una pagina social istituzionale nella quale io mensilmente o con cadenza quindicinale, dipenderà comunque dalle attività che dovremo fare, noi condivideremo con i cittadini quelle che sono state le rilevanze tra virgolette negative o comunque poco appropriate su alcuni discorsi che riguardano la comunità di Francavilla Fontana. E diciamo che al momento è già quasi pronto il primo bollettino che pubblicherò appena avremo la pagina, che riguarderà proprio me, la mia figura, perché già dall'inizio, prima che fossi nominata, ho notato con piacere che si è parlato molto. Non sempre bene, ma va bene lo stesso, ripeto, il contesto social è libero, per
l'importante
cui va bene
parlare.
Così. Sì.
Allora, assessore, dicevamo si tratta di un esperimento come diceva anche la docente, però ecco, Francavilla ha scelto così di porre la sua attenzione, questa grande attenzione a 360 gradi, proprio sul tema del linguaggio.
Sì, diciamo che intanto registro veramente con grande favore il fatto che c'è stata una partecipazione importante, perché oltre a Giorgia Martina c'erano altre quattro candidate, alcune peraltro non di Francavilla, quindi questo si, diciamo, a testimonianza del fatto che è un esperimento che ha trovato anche l'apprezzamento fuori dai confini della nostra città. Si tratta appunto di un esperimento e quindi è tutto un mondo del tutto inesplorato, ecco. Dopodiché, rispetto al discorso del linguaggio, non c'è dubbio che oggi il dibattito, soprattutto il dibattito politico, ma non solo, in generale, ecco, si svolge sui social, dove è opportuno che ci si dia qualche regola, ecco. Quindi penso che questo nostro tentativo possa avere possa rappresentare anche un percorso che poi magari potrà tornare utile anche ad altre realtà. Vedremo che cosa quali saranno i risultati.
Ecco, dicevamo, professoressa, quelle che sono appunto i termini di questa ricerca, una ricerca che poi sarà il frutto di quello che è un lavoro sicuramente non so quanto tempo durerà questo lavoro, però alla fine ci saranno dei dati, detto, ci saranno dei bollettini periodici, mensili o quindicinali. E oggi quanto è importante, non soltanto per i ragazzi, l'uso corretto del linguaggio attraverso nuove forme, nuovi strumenti di comunicazione. I ragazzi, i giovani hanno già, no, di per sé, ma anche il mondo degli adulti, tra l'altro. E molte volte sono gli stessi adulti a non usare in maniera appropriata un linguaggio anche consono quando ci si rivolge magari ad un'istituzione.
Allora, guardi, le dico una cosa che ho
cioè, letto. Faccio un esempio. Sì, uno sì. Può dire del sindaco quello che vuole, certo. Però deve essere su canali, su binari corretti.
Certo, allora, diciamo che inizialmente la rete era un discorso relegato soprattutto al momento libero della nostra vita, perché comunque la nostra vita era gestita in presenza, nelle attività reali. Ultimamente vediamo invece che tutto questo non avviene più, perché noi siamo sempre connessi, siamo sempre online, a volte anche inconsapevolmente. Per cui
oggi è maggior ragione ancora di più, perché c'è la didattica a distanza,
anche a scuola, cioè tutte le attività in qualche modo si stanno direzionando verso questo nuovo modo di rapportarsi con l'altro, che a volte non è più in presenza, ma è comunque in una presenza virtuale. Per cui è normale che, è come quando ad un bambino gli diamo un giochino nuovo, bisogna leggere le istruzioni magari per poterlo costruire e quant'altro, altrimenti si rischia magari di realizzare un qualcosa che non è proprio quello che era magari il disegno della scatola, no? E la stessa cosa capita sulla rete, cioè tutti noi ci siamo ritrovati con questo nuovo giochino tra virgolette in mano e ci siamo sentiti liberi di poter fare qualsiasi cosa, perché in realtà, per il semplice fatto che in quel momento eravamo da soli, con uno strumento tecnologico in mano, pensavamo di essere da soli. In realtà, proprio in quel momento eravamo invece con un mondo intero collegato con noi, e questo è il problema fondamentale. Molti sociologi lavorano in questa direzione, anche per sensibilizzare ad un uso corretto, scrittori, psicologi, c'è tutta un'equipe che da molti anni cerca di lavorare intorno a questo nuovo fenomeno, soprattutto dei social, che coinvolge tutti, per cercare di dare delle direttive, perché così come noi in qualsiasi contesto gestiamo le forme di comunicazione e devono essere consone al contesto in cui noi siamo, anche il social è un contesto, e per quanto questo contesto sia libero, non deve mai ledere la libertà degli altri o comunque andare oltre al rispetto degli altri.
Perché c'è il rischio della denuncia.
Perché comunque, no, ma soprattutto perché è una cosa fondamentale, che l'impatto delle parole è sempre un impatto che poi avviene realmente, esatto. Non rimane nel virtuale. Infatti vediamo benissimo che forse è meglio darsi un pugno.
Le parole a volte sono più taglienti di una lama.
Forse è meglio darsi un pugno in mezzo alla strada che non dire delle cattiverie, esatto, di fronte a una persona, perché quella cosa ferisce molto di più. Quindi soprattutto sulle conseguenze bisogna lavorare per sensibilizzare le persone al fatto che la libertà di potersi esprimere va benissimo, anzi assolutamente sì, per la libertà, ognuno di noi deve essere libero di esprimere le proprie opinioni, ma mai che devono ledere la libertà o il rispetto degli altri, perché tutto quello che noi diciamo ci ritornerà nel bene, ci tornerà del male. Quindi in questo senso, in questa pagina io spero di poter dare anche delle indicazioni che, ripeto, non saranno mie, perché sicuramente non voglio essere io quella, non, assolutamente, però sicuramente farò riferimento e citazioni di persone che su questo contesto e su questo fenomeno ci lavora da tanti anni e sicuramente meglio di me saprà comunicare alle persone, giovani e grandi, come stare in rete.
Grazie, linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, assessore Tatarano, Facebook, Instagram, diceva appunto grazie a Giorgia Martina, sono ormai un fenomeno sociale. E oggi, anche per via dell'emergenza Covid, si lavora molto virtualmente, quindi a distanza, anche la stessa didattica è a distanza. Ma in presenza e in virtuale, tra l'altro ci sono stati anche due consigli o tre consigli comunali che sono svolti online, insomma a distanza e non in presenza. In questo momento, questo fenomeno sociale deve avere delle regole, necessariamente.
Sì, sicuramente sì. Peraltro, guarda, diciamo, io provo a sintetizzare quello che è il tentativo che noi come amministrazione stiamo portando avanti, quindi anche con riferimento.
Lo stiamo illustrando attraverso i microfoni di un'emittente radiofonica e televisiva.
Sì, sì. No, quindi era una premessa per dire che cosa, dove voglio andare a parare. Cioè, il tentativo che noi stiamo mettendo in pratica, sia con riferimento ai social, ma sia con riferimento a tutta un'altra serie di iniziative, no, di allargamento, visto che oggi si parla di questo sostanzialmente, no, dei diritti, è proprio quello di, come dire, cercare di sostenere questa sorta di percorso di responsabilizzazione, no, della cittadinanza, delle persone in generale. Quindi l'uso dei social è importante e va assolutamente sostenuto e va assolutamente difeso, ma deve essere come dire, deve essere valorizzato l'aspetto della responsabilizzazione. Cioè, noi non possiamo pensare, prima tu facevi giustamente riferimento ad uno degli aspetti, cioè il modo in cui il cittadino medio si rivolge alle istituzioni. Noi abbiamo visto uno dei casi più eclatanti degli ultimi due anni a proposito del rapporto tra istituzione e cittadino, che è stato una circostanza in cui il sindaco decise, no, di chiudere di non chiudere le scuole, se non vado errato. Sì. E fu travolto da una valanga di commenti
anche poco piacevoli.
Ecco, diciamo poco piacevoli, su Facebook. Allora, questo è un aspetto che a me sta molto a cuore. La disponibilità, anche questo atteggiamento che noi come istituzioni cerchiamo di avere, il sindaco in primis, nei confronti della cittadinanza, non deve mai, di apertura, sì, no? Non deve mai essere frainteso come una sorta di licenza a fare o dire quello che ci passa per la testa.
Ecco, assessore, possiamo dire che il lavoro anche di Giorgia Martina è quello di educatrice. Anche
sì, è una parola pesante, sicuramente. No? Diciamo che la professoressa Martina dovrà svolgere soprattutto un ruolo di, appunto, di monitoraggio, soprattutto di studio, e quindi ci dovrà fornire degli elementi utili a fare sì che si possa in qualche maniera capire quali sono le criticità nel rapporto, no, tra istituzioni, ma anche nelle scuole. Ecco, questo siamo fortemente limitati per il periodo storico, però nel suo intento, così come anche nell'intento di chi ha redatto il regolamento, c'era è forte la presenza dell'aspetto del rapporto, appunto, tra l'osservatorio, osservatrice del linguaggio e le scuole, perché appunto lì, e tra l'altro lì si è molto diffuso questo manifesto della comunicazione non ostile, quindi da questo punto di vista credo che l'aspetto, ripeto, della responsabilizzazione sia un aspetto fondamentale, che riguarda in questo caso il rapporto di scambio che ci può essere, no, tra le istituzioni e il cittadino nel caso di una comunicazione, di un confronto, di una interlocuzione, ma riguarda in generale il nostro approccio al modo di amministrare. L'esempio del bilancio partecipato, no, è uno dei tantissimi altri esempi, per dire: noi vi stiamo dando delle fette di potere in più, che però voi dovete, rispetto alle quali voi dovete dimostrare di avere di profondere un impegno, cioè non vi stiamo regalando nulla.
Per cogliere anche quel momento.
Esatto, non vi stiamo regalando nulla, ma vi stiamo dando la possibilità di interagire aumentando il livello di consapevolezza. Credo che è un processo culturale molto importante.
È stato abbastanza chiaro, assessore. Allora, Giorgia Martina, ha usato una parola molto forte, quella di educatrice.
Sì, no, assolutamente. Diciamo che sì, il mio lavoro è quello di insegnare, ma educatrice no. E sicuramente E mi piace più la parola sensibilizzare, perché magari un approccio, quello che intendo portare avanti, di fare ogni volta dei riferimenti senza, ripeto, senza toccare persone o quant'altro, perché sarà tutto comunque in anonimato assoluto, cioè magari lavorando sempre sugli stessi concetti, che poi i concetti sono pochissimi, se riuscissimo tutti quanti a metabolizzare quei pochi concetti, tutti quanti potremmo essere in grado di comunicare in modo sereno, senza dare nell'occhio, comunque senza utilizzare linguaggio cosiddetto ostile nei confronti degli altri, perché è soltanto il problema è che quando uno entra in internet o comunque utilizza i social non conta fino a 10. A volte lo faccio anche io, sì, sì. Cioè, anche a me ogni tanto capita, però poi magari scrivo un post e dico no, lo tolgo che è meglio, perché poi mi rendo conto, no, che è stato comunque una cosa istintiva.
Esatto,
ecco, questa cosa, se ognuno di noi prima di scrivere conta un po', non dico fino a 10, ma almeno fino a 5, sicuramente quello che scriverebbe non sarebbe così, ecco. Sempre, ripeto, nel rispetto e comunque nella serenità di poter esprimere quello che pensa uno, no?
Allora, abbiamo parlato di bilancio partecipato. Per chi mi vede attraverso poi l'emittente televisiva, non ho la mascherina perché sto a distanza, diciamo, di sicurezza. Allora, con il bilancio partecipato il Comune introduce una formula, lo diceva anche l'assessore Sergio Tatarano, quello di responsabilizzare i cittadini. È stato anche messo in bilancio una consistente, se non sbaglio sono 50.000 euro per progetti che dovranno essere elaborati da chi? Dai cittadini, dalla cittadinanza.
Sì, abbiamo fatto un avviso pubblico scaduto il 23, quindi venerdì scorso. Posso dire in anteprima che sono arrivate tantissime proposte, più di 20, e che sono proposte molto molto interessanti. Adesso le stanno valutando tutti gli uffici, quindi verrà fatta una prima scrematura in ordine alla ammissibilità o meno, e dopodiché l'aspetto ancora più interessante è che tornerà, la decisione spetterà poi di nuovo alla cittadinanza. Quindi non solo c'è questa prima fase di partecipazione democratica rappresentata appunto dalla presentazione delle proposte, ma la seconda fase è quella della scelta, quindi all'interno del budget di 50.000 euro le proposte più votate fino ad esaurimento appunto di quell'importo saranno poi eseguite. Quindi,
ecco, si tratta di progetti che sono a 360 gradi o sono indirizzati verso un settore specifico?
Ma diciamo che molti hanno a che fare con i parchi, per esempio, con l'utilizzo di parchi, però c'è veramente una grande varietà di argomenti. Poi ovviamente potevano essere presentate delle proposte all'interno di una serie di aree, di settori che il Consiglio Comunale su proposta della Giunta aveva individuato, però devo dire che c'è stata appunto una grande originalità ed eterogeneità, diciamo, nella formulazione di queste proposte. Quindi, e devo dire che non mi aspettavo neanche una partecipazione.
C'è una scadenza, diciamo, per quanto riguarda poi chi dovrà elaborare questi progetti e poi soprattutto anche quelli che poi approderanno al risultato finale?
No, diciamo che la scadenza era appunto quella di venerdì.
Cioè, avete visto un limite? Sì, a parte la scadenza dei termini, ma c'è anche una scadenza, non so, da gennaio partiranno i progetti?
Dovranno essere entro fine anno, dovranno essere, diciamo, approvati. Quindi per dare una tabella di marcia, io conto nella prossima settimana di esaurire diciamo la fase di scrematura, dopodiché partirà quella informativa e entro metà mese si procederà.
Questo
alla
sarà
votazione.
Poi un lavoro della Giunta, immagino, non del Consiglio Comunale, quello di approvare e diciamo licenziare definitivamente i progetti.
Ripeto, per quanto
una volta che la cittadinanza ha deciso.
Una volta che avrà deciso, dopodiché, diciamo, entro fine anno vedremo iniziare, diciamo, quelle che saranno le proposte che sono state votate.
Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Parliamo di linguaggio, parliamo anche di quelle che sono anche le iniziative messe in cantiere dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato guidato da Sergio Tatarano. Ospite con noi l'osservatrice del linguaggio, la docente Giorgia Martina. Intanto, la sicurezza pubblica, ma anche il contrasto alle forme di illegalità, è un altro tema che impegna i sindaci. Proprio nelle scorse settimane il sindaco di Francavilla, Antonino De Nunzio, ha sottoscritto due progetti incentrati proprio su questo tema con la prefettura di Brindisi. Si tratta del patto per l'attuazione della sicurezza urbana e del protocollo d'intesa con scuole, denominato Scuole Sicure. In pratica questi due documenti, questi due piani, sollecitano l'adozione di strumenti di videosorveglianza per meglio monitorare il territorio, e c'è un finanziamento anche ad hoc. Uno specifico progetto che è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, un importo di 216.000 euro che sarà candidato al finanziamento promosso dal Ministero dell'Interno. Praticamente saranno videosorvegliate alcune zone maggiormente esposte a certi fenomeni. L'altro invece riguarda scuole sicure, un altro progetto, un contributo questa volta di 21.000 euro per misure di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. È un progetto che viene curato dal Comando di Polizia Locale. E sempre per parlare, ma ci allarghiamo il discorso, perché proprio in questi giorni, parliamo nel mondo della scuola, degli studenti, dei giovani, in questi giorni sono stati completati i lavori di allestimento della sala, una sala che viene utilizzata, sala studio, insomma, lì al comune, che può essere utilizzato dagli studenti. E anche questo il sindaco nei giorni scorsi ha dichiarato che abbiamo fortemente voluto la creazione di uno spazio ad hoc proprio all'interno di Castello Imperiale. Sergio, a te il compito, perché il sindaco non c'è.
Sì, no, ma ne approfitto non per piaggeria, ma per fare i complimenti al sindaco. Glieli ho fatti stamattina, perché questa è stata una sua idea, e proprio questa mattina io sono andato a fare un salto, diciamo, e ho avuto modo di apprezzare che la sala è particolarmente suggestiva, e peraltro c'erano diversi studenti che stavano appunto, che erano lì e che stavano studiando e che usufruivano anche del wifi. Insomma, devo dire che è stata una bella intuizione, tra l'altro una bella cornice, perché poi all'interno ci sono delle foto di alcuni fotografi professionisti che
lo possiamo citare, Anti Moltaviglia ed Emanuele Rametta,
esatto, realizzate durante il primo, diciamo, lockdown. Quindi invito gli studenti e le studentesse che dovessero avere bisogno di un luogo, insomma, di andare ad utilizzare questa sala, perché ritengo che sia una occasione in più.
Allora, parlando della sala, sposto adesso l'attenzione non più come osservatrice del linguaggio ma come docente. Molti anni fa, no? Uno andava a fare le ricerche in biblioteca, prendeva un'enciclopedia, anzi si proponevano, suonava il campanello e uno vendeva l'enciclopedia, e venivano acquistate queste enciclopedie. Già dal vocabolario, l'uso è anche quello di maneggiare il vocabolario per trovare le parole. Oggi, nell'era tecnologica, basta andare su internet, clicchi la parola e quindi ti esce già tutto quanto. Però ecco, quel lavoro di ricerca, no? Che veniva fatto un tempo, andare a trovare il testo adatto, quello più appropriato, andare a trovare l'autore, Quasimodo, andava a trovare Quasimodo sull'enciclopedia, poi non bastava, quindi chiedeva al bibliotecario se c'erano altri libri da consultare, cioè c'era tutto un lavoro di ricerca, certo, che oggi viene meno. Però quanto, ecco il mondo delle istituzioni, no? Pensaci, ci vuole una sala lettura. Oggi con quegli strumenti che sono l'iFi, quindi quant'altro, uno sta lì in tranquillità e quindi cerca di studiare all'interno quella che è la sede municipale. Quindi questi due mondi, no? Quello passato dove è costretto a sfogliare, a maneggiare il libro, il testo, quant'altro. Oggi invece diventa tutto più facile, almeno in apparenza.
No, diciamo, anche io voglio fare complimenti al sindaco, perché ho avuto modo di seguirlo sui social, anzi ho apprezzato anche che in questi ultimi anni la biblioteca di Francavilla è stata sempre molto attiva, molti miei studenti e studentesse normalmente l'hanno frequentata, spero che l'apriranno a breve, perché il luogo di lettura e di studio fatto in un certo modo facilita molto l'apprendimento nei ragazzi, il fatto di respirare un'aria comunque circondati da libri, io credo che comunque in ogni caso anche nel 2020 vada benissimo. Tra l'altro come scuole noi da un po' di anni avevamo pure firmato il patto locale per la lettura, anche un altro progetto dell'amministrazione di Francavilla di cui io facevo parte. Quindi diciamo che il libro è fondamentale e lo studio anche con i libri è fondamentale. Tra l'altro diciamo che prima anche io ho comprato ai tempi miei la Rizzoli, l'enciclopedia Rizzoli, era l'unico documento di cui disponevo per poter fare ricerca, però diciamo che lì andavamo dritti sul sicuro in un contenuto che era sicuramente analizzato, valutato e poi pubblicato. Invece ora su internet è un gran problema, perché non è importante andare a scrivere semplicemente sul motore di ricerca una parola o una persona o uno scrittore o qualsiasi cosa, ma è importante andare a capire da quale fonte io sto andando a ricavare questi dati. Diciamo che questo lavoro di analisi su come andare a cercare i dati è un lavoro che noi, per esempio, a partire dal primo anno di scuola superiore, per la mia disciplina, io insegno tecnologie informatiche, normalmente è un lavoro che io faccio con i ragazzi, proprio per far capire loro che ora non è più importante scrivere solo ciò che voglio cercare, ma è importante andare a capire dove io vado ad attingere queste informazioni, perché internet è piena di tante informazioni e internet è il più grande calderone di notizie che possono pubblicare chiunque, per cui è importante capire chi è autorevole a poter dire o scrivere determinate cose e chi no. Quindi bisogna stare molto attenti. Tra l'altro in questo periodo, ne stavo parlando proprio con l'assessore, tante fake news in un contesto in cui stiamo vivendo in questo periodo, anche per il Covid, che comunque ci vede costretti a casa o comunque per poter essere aggiornati, stare sempre comunque online, è molto importante andare a vedere di tutto ciò che è pubblicato quanto realmente sia vero, perché altrimenti creiamo soltanto panico, confusione inutile e non ci rendiamo conto invece della realtà dei fatti.
Ecco, una domanda è d'obbligo, perché poi uno viene interrogato per parlare insomma dell'argomento del linguaggio, c'è l'attualità, come stanno vivendo gli studenti, i ragazzi questo momento particolare?
Diciamo che come istituto, se posso parlare della mia scuola, pubblicità occulta, diciamo che si è lavorato molto nel mio istituto per poter creare un ambiente, un'organizzazione didattica tale da poter accogliere i ragazzi, anche facendo riferimento al famoso DD, la didattica digitale integrata. E soltanto che abbiamo iniziato questo percorso, questo nuovo anno, e sembrava tutto abbastanza tranquillo, anche se i primi giorni non era facile, no? Entrare in un modo di comportarsi un po' diverso, non fosse altro che già all'ingresso misurazione di temperatura, mascherina consegnata, controllo e laviamoci sempre le mani e teniamo la mascherina sempre che ci copra la faccia.
Perché da questo punto di vista sono disciplinari da questo punto di vista?
Devo dire che comunque nel mio istituto posso dire che i ragazzi nella maggior parte dei casi sono stati abbastanza corretti e hanno seguito le indicazioni. Il problema qual è stato? Che in un momento in cui sembrava che tutto fosse iniziato nel migliore dei modi, a un certo punto è arrivato questo DPCM che in qualche modo ci ha praticamente bloccato e stiamo praticamente rivalutando il tutto da zero. Però ecco, se posso
non è facile perché le scuole, ragazzi, non sono proprio attrezzate e preparate, lo dobbiamo pure dire. Guardi, diciamo per certi versi
diciamo che comunque il nostro istituto dal punto di vista della dotazione informatica e tecnologica è abbastanza attrezzato, perché ogni aula c'ha la smart TV.
Non parlo in generale, chiaramente.
Ma infatti c'è, laddove c'è un'organizzazione di base, la didattica a distanza può essere un'ottima soluzione a questo problema. Il problema è che secondo me bisognava fare un'analisi di tutti i contesti scolastici in modo tale da poter allineare tutti affinché
potessero... E di pari passo anche il trasporto scolastico.
E di pari passo purtroppo sì, il trasporto ostolasio che è stato messo da parte come se non fosse un problema, ma in realtà all'inizio della scuola si è rivelato il più grosso problema.
Che voi fate a scuola, poi arrivano da fuori,
No, perché il panico non è nella scuola, è fuori dalla scuola, appunto. Ma lo stesso dicasi anche in generale, per le sere, no? Cioè il fatto che ci sia stata questa decisione brusca, non accetta dalla maggior parte magari di chi fa ristorazione, di chi gestisce le palestre, il cinema, teatro. Io per prima ci sono rimasta malissimo quando mi è stato detto che il cinema e il teatro era chiuso, perché sono delle cose importanti nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Però mi rendo conto che il pericolo c'è fuori dal contesto regolamentato, per cui la scuola è regolamentata, ma fuori. E quindi io spero che si troveranno delle soluzioni che possano andare nella direzione di uno stare bene tutti quanti, perché è una situazione veramente triste.
Allora, assessore Tatarano, dicevamo dell'uso corretto del linguaggio, del rapporto tra cittadini e istituzioni. Molte volte però, noi abbiamo visto anche in questi giorni, in queste ore, stanno avvenendo scontri, la protesta giusta, legittima, però poi quando qualcuno poi cede nella protesta accade quello che è sotto gli occhi di tutti. È un momento particolare, diceva la docente, è un momento particolare per il mondo intero, quindi voglio dire, come dice uno, se ne esce quando uscirà il vaccino, ci vacciniamo tutti e buonanotte, ma oggi ci sono delle regole, piaccia o non piaccia, bisogna rispettare quelle regole. Lei come cittadino, a parte come rappresentante delle istituzioni, cosa si sente di dire in questo momento?
Io su questo storico argomento, a me piace spesso commentare un po' tutto, no? Quello che mi accade.
Faccio un esempio, prima di venire qua qualcuno diceva, tu che sei un rappresentante dell'informazione, ma questo virus, se io vado al bar alle 9 di mattina, alle 10 di mattina, alle 11 di mattina, alle 5 di pomeriggio, è un virus intelligente, cioè dalle 18 compare il virus.
Diciamo che
questo è l'uomo della strada.
Sì, c'è un po' la tendenza a semplificare un po' troppo. Io devo dire che non tutto quello che anzi, ci sono state diverse iniziative, diverse misure che nell'arco di questi mesi magari non ho condiviso, no, nello specifico. Tuttavia, probabilmente anche per il fatto che mi trovo da questa parte, no, della barricata, mi sento di avere un atteggiamento benevolo nei confronti di chi ci governa.
No, un atteggiamento più responsabile.
Sì, sì, a prescindere dal fatto di essere responsabile.
Faccio l'esempio, perché poi adesso non voglio parlare di politica, però nel momento in cui Bersani chiama Renzi, dice vabbè, o sta al governo, non è che il giorno dopo Aizzi e dice no, quel DPCM non va bene, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che ci sono... ci sono comportamenti, condotte ovviamente che vengono dettate da opportunismo politico, quindi
qualche like in più.
Sì, e appunto, quindi dicevo,
cioè, se lei oggi dovesse dire apriamo dopo le 18 anche a Francavilla, sa quanti like lei?
Sì, appunto, dico, no, ecco perché dico io,
ecco l'uso responsabile poi anche degli strumenti,
certo,
di comunicazione, eccetera.
Ma questo noi lo abbiamo visto soprattutto nella prima fase emergenziale da parte di una certa parte politica soprattutto. Cioè c'è stato prima un atteggiamento molto lassista, poi al contrario chiudiamo tutto, apriamo tutto, cioè in base a quella che poteva essere la convenienza, eccetera. Quindi io preferisco osservare, ovviamente per quelle che poi non sono ambiti di competenza nostra, è chiaro che lì dove dobbiamo intervenire noi interveniamo, però su sfera più alta mi limito ad osservare, oltre che a rispettare quelle che sono le prescrizioni, però mi limito ad osservare e ad avere, ripeto, un atteggiamento benevolo, perché capisco, al di là e al netto di quelle che possono essere delle iniziative contraddittorie, capisco la eccezionalità, la straordinarietà del momento storico che stiamo vivendo noi, e non siamo certamente l'unico paese, quindi sicuramente si faceva l'esempio dei trasporti, è indubbio che sui trasporti si è trascurato qualcosa, è indubbio che siamo arrivati tardi. Io vedo d'altro canto tutto il lavoro
Tutti i sindaci sono ribellati, tutti i sindaci.
Sì, sì, ma io ero presente a Brindisi quando abbiamo incontrato, ci siamo trovati un po' in mezzo tra l'azienda che doveva cercare di adeguarsi, l'azienda del trasporto pubblico, e i dirigenti che giustamente erano molto arrabbiati. Cioè, ripeto, considerata l'eccezionalità della situazione. E poi qui torniamo anche al discorso delle fake news, ma insomma noi stiamo vivendo una grande confusione, perché anche quelli che dovrebbero essere dei punti fermi, come diciamo i medici, no? Tutti i soggetti competenti, esatto, sul piano medico, la scienza abbiamo visto che è andata un po' a tentoni, insomma, quindi
soprattutto nella primissima fase anche.
Quindi ecco perché questo è un motivo in più per chi amministra o per i politici a tacere se non si hanno le competenze specifiche. Cioè, lasciamo spazio a chi ha le competenze e poi noi come amministratori cerchiamo di adeguarci seguendo quelle indicazioni scientifiche.
Va bene. Allora, assessore, parliamo invece di cose che la riguardano direttamente. So che fra qualche ora, tra massimo un giorno o due, uscirà un importante avviso pubblico. Di cosa si tratta? Lo anticipiamo?
Sì, lo possiamo anticipare, la pubblicazione dell'avviso pubblico per quanto riguarda la candidatura alla figura di garante delle persone con disabilità. Finalmente approda questo, che è un obiettivo.
Per far capire, per far capire a casa che tutto questo lavoro non è che nasce dall'oggi a domani, non è che nasce perché l'assessore Tatarano si è fissato per questo ragionamento, no, nasce e viene sviluppato all'interno anche di apposite commissioni consiliari.
Assolutamente, questo noi abbiamo approvato un regolamento.
Io per far capire chi ci ascolti questo momento a casa, che prima di essere licenziato dal Consiglio Comunale c'è tutto un lavoro di idea prima dell'assessorato degli uffici, poi va all'interno delle commissioni e poi le commissioni licenziano.
Sì, perché infatti hai fatto bene a fare questo passaggio, perché ci sono tante persone che sono venute a me, ma quando è che fate? Purtroppo
ci sono dei tempi
che vanno rispettati. Però ecco, noi stiamo portando a casa due risultati fondamentali. Il primo è questo, appunto, il garante delle persone con disabilità, che sarà eletto. In tutti gli altri contesti a livello nazionale, cioè in tutte le varie realtà in cui esiste questa figura, voglio precisare, è il sindaco che la indica. Noi a Francavilla
lo può
facciamo
fare magari
assolutamente
a sua discrezione.
Sì, 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 sceglie, per quanto a mio avviso c'è una contraddizione, perché poi si richiede un'indipendenza, un'imparzialità a questo soggetto che, indicato dal sindaco, secondo me proprio tutte, no?
È vecchia.
Noi, proprio per superare questo tipo di
imbarazzo,
comunque per essere maggiormente coerenti, stiamo prevedendo la elezione da parte della cittadinanza. Quindi sarà la cittadinanza a selezionare la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Quindi una persona che potenzialmente può andare anche in contrasto con l'amministrazione.
Sì, sì,
quindi
sì.
Ecco, questo per dire che l'amministrazione si apre, ecco perché tornavo al discorso di prima della responsabilizzazione. E il secondo punto, che ha sempre a che fare con il mondo della disabilità, e l'approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che arriverà nel prossimo Consiglio Comunale, che si sta per essere convocato, insomma. Ed è un risultato storico, perché Francavilla, lo ricordo, stava per essere commissariata qualche anno fa, perché appunto non aveva redatto un piano previsto da una legge del 1986. Adesso Francavilla avrà il piano che ci consentirà di portare a casa e di programmare. È come se ci fossimo rivolti ad un medico che ci avesse detto quali sono le nostre patologie e possiamo finalmente pianificare la cura. una di queste, un primo piccolo intervento sarà la creazione all'ingresso del Castello Imperiale nelle prossime settimane di una mappa tattile dedicata alle persone non vedenti.
Interessante.
Quindi con la descrizione di Castello Imperiale.
Prima l'ho chiamata educatrice, adesso medico tra virgolette, medico della comunicazione, Giorgia Martina. Torniamo al punto principale, all'argomento di apertura di Francamente. Non è un medico, non è un'educatrice, è una docente che ha messo il proprio bagaglio di esperienze a servizio della comunità.
Sì, no, medico, a parte che in questo momento storico proprio non mi voglio trovare nei panni di un medico, perché io già ho paura della siringa. Sì, è un'esperienza nuova, relativamente nuova, diciamo che all'università ho avuto modo di fare una tesi, un lavoro proprio sui social, però visto dal punto di vista degli studenti, dei ragazzi, dei millennials. Quindi diciamo che porterò il bagaglio che ho acquisito facendo quel percorso anche in un contesto di cittadinanza, e lo voglio fare in modo comunque sereno e tra virgolette anche un po' leggero, perché ripeto, non voglio assolutamente che si pensi che l'osservatrice è la guardona di Francavilla. Tra l'altro sono di Oria, per cui conosciamo benissimo le competizioni tra Oria e Francavilla. C'è qualcuno che infatti l'ha anche fatto notare sui social, ho avuto modo di guardare qualche commento. Quindi ecco, diciamo che in modo leggero e molto serenamente io voglio condividere con tutti determinate situazioni, perché magari effettivamente rivedendole, rivalutandole, ognuno di noi possa fare una piccola riflessione, un passo indietro e porsi in modo diverso, ecco, perché secondo me è inutile denigrare questi strumenti. Questi strumenti esistono, fanno parte della nostra vita, anzi ben venga che ci siano, perché se fosse successo questo 30 anni fa sarebbe stato un vero problema. Invece nella sfortuna siamo fortunati, perché abbiamo un modo di comunicare e di mantenerci i contatti con tutti anche senza vederci. Quindi niente, benvenga tutto quanto e tutto quello che arriverà dopo, perché magari tra un po' forse il social diventerà storia, no? Poi diventerà anche preistoria. Però
con la macchina da scrivere,
infatti ogni tanto racconto ai miei alunni da dove sono partita io per l'informatica, e loro nemmeno ci credono a volte, perché il tempo passa e le cose per fortuna cambiano.
Va bene, il tempo passa, Francamente termina qui. Io ringrazio per essere stati ospiti qui a Francamente nello studio di Radio 85, ringrazio l'assessore Sergio Tatrano, ringrazio Giorgia Martina,
grazie a te.
L'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.